Oggi riflettiamo su cosa significhi davvero fare comunità in un contesto complesso. Significa forse solo fornire un servizio o è un atto molto più profondo? Parleremo di come un'istituzione ultra novantenne riesca ancora a leggere i bisogni reali del territorio e di cosa voglia dire passare da un'idea di beneficenza a un vero progetto di comunità educante. E soprattutto affronteremo la sfida di non ignorare le fragilità estreme, per capire come l'ascolto e la cura possano essere gli unici strumenti per costruire insieme un futuro. In questa chiacchierata pedagogica incontriamo Emanuele Barisone, direttore di Fondazione Ausilium. Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a te che mi ascolti. Sono Claudio Pesci e questo è Connessione Educanti, il podcast che vuole offrire spunti e riflessioni per generare bellezza, perché una buona idea non ha confini e per questo creeremo ponti per realizzare una comunità educante insieme. Buongiorno Emanuele e benvenuto a Connessione Educanti.
Grazie Claudio, grazie per l'opportunità.
Tu sei direttore di Fondazione Ausilium da quanto tempo esattamente?
Da maggio 2024, al 15 maggio 2024 sono ufficialmente direttore della Fondazione, quindi adesso che stiamo parlando quasi un anno e mezzo.
E questo tuo ruolo in cosa consiste?
Allora, è difficile definire il mio ruolo in Fondazione Ausilium, nel senso che il ruolo del direttore non è solo una rappresentanza, ma è un ruolo anche di coordinamento e credo anche, almeno per come me lo sto costruendo un po' io, come quel ruolo anche dove di tracciare nuove vie, aprire nuove strade, ma devo anche dire che per quanto il direttore sia una figura singola in Fondazione Ausilium, io non sono capace a lavorare da solo, o meglio, non sono un tipo da scalate solitarie, ma da cordate, e quindi provo a rendere sempre le mie idee o le progettualità che magari inizio a costruire sempre un patrimonio della fondazione, insieme quindi ai dipendenti, al consiglio della fondazione e tutta la rete che comunque ruota intorno alla Fondazione Ausilium, quindi la cooperativa Almelograno, la cooperativa Emmos, la forte connessione che c'è con la Caritas diocesana di Genova e l'arcidiocesi di conseguenza. Credo nel lavoro di squadra e nel camminare insieme, non nell'unica persona a capo di un qualcosa che decide, procede autonomamente.
Viene anche ad un retroterra educativo.
Insomma. Questo ne viene dalla mia professione di educatore, che fa del lavoro d'équipe forse la sua forza
assolutamente
più principale.
Senti Emanuele, puoi brevemente spiegare cos'è Fondazione Ausilium per chi ci ascolta?
Ah, Fondazione Ausilium è probabilmente una delle fondazioni, diciamo, storiche di Genova legate al sociale. Nasce nel 1931 per volontà di Siri, che allora come sacerdote aveva immaginato che dovesse esserci qualcosa per rispondere alle necessità delle famiglie, della comunità genovese, okay, che in quel momento soffriva in parte ancora degli strascichi del primo dopoguerra, ma soprattutto della crisi del 29 che in Italia, a Genova, ha avuto ripercussioni anche negli anni successivi. Per cui nasce proprio un po' come si è detto per ormai 4 anni fa, per i 90 anni della fondazione, Ausilium nasce dando piatti di minestra, fondamentalmente. Credo che quella capacità che ha avuto l'allora sacerdote Siri sia stato quella di leggere i bisogni che le persone portavano in quel momento, che la comunità genovese portava in quel momento. E credo che questa sia stata la forza, ed è la forza, deve essere la forza, secondo me, della fondazione anche tutt'oggi. Perché questo è stato, credo, la cosa centrale che ha sempre caratterizzato la Fondazione negli anni. negli anni del boom economico, Fondazione Ausilium si è fatta promotrice della costruzione di condomini per le famiglie che arrivavano qui per lavorare, quindi per il crescente, per la crescente forza lavoro che veniva a vivere a Genova. Quello che adesso è l'hotel che è di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco in zona San Benigno, sotto la lanterna, lo riconoscete perché ha strisce grigie chiare, grigie scure, è stato costruito da Fondazione Ausilium per ospitare quelle famiglie che partivano o arrivavano dal porto di Genova.
Ma anche un lavoro con gli assistenti sociali, no? È
Esatto,
stato.
Fondazione Ausilium da sempre ha lavorato poi in rete con quello che era anche la pubblica amministrazione e i servizi che la pubblica amministrazione ha messo in campo. E poi, naturalmente, tutti ricordano, ma perché è probabilmente il direttore che ha svoltato la missione, o meglio, l'ha resa ancora più caratteristica e centrale, questa missione della Fondazione Ausilium, cioè quella di leggere, di stare nel territorio, nella comunità, per poi riuscire a lanciare nuovi servizi che potessero veramente essere per la comunità genovese, è stato Don Piero Tubino. Fondazione Ausilium dal 1931 a oggi ha avuto cinque direttori, io sono il quinto. Don Piero Tubino è stato il secondo perché da fine anni 60 fino al 97 Don Piero è stato il direttore di Ausilium, dal 71 poi, negli anni successivi, di Caritas e di quella che poi è nata a Genova come Ausilium Caritas, era l'unico direttore. Don Piero poi in quegli anni lì della sua direzione è stato veramente intanto un visionario, ma nel senso positivo del termine, cioè ha sognato e soprattutto poi secondo me la cosa più bella di Don Piero, che io purtroppo non ho conosciuto direttamente, ma che vivo sia nei racconti delle persone che sono state accanto a lui, che hanno lavorato con lui, ma anche in quello che vedo di Fondazione Ausilium oggigiorno, Don Piero ha avuto la capacità di sognare e di mettere in pratica poi quei sogni. Aveva l'idea di un posto di comunità come il monastero
Esatto,
e
non
c'è
so se è
riuscito.
corretto dirlo, anzi te lo chiedo, sei proprio un precursore dei progetti di comunità, di fatto,
Esatto,
perché
cioè.
erano cose all'avanguardia allora, quando si dicevano per le prime volte, rispetto al monastero, ma non solo, perché io credo che gran parte dei servizi sociali che sono presenti nel territorio genovese, in un modo o nell'altro, o per gli obiettori di coscienza, o per persone che in qualche misura hanno fatto parte di questa avventura, lo devono proprio a quella visione di cui tu parli.
Esatto, credo che veramente, anche poi, io è vero, adesso faccio direttore, ma poi sono sempre un educatore e quindi mi rendo conto che veramente Don Piero Tubino è stato veramente, come dicevi tu, un precursore dei tempi. Cioè, a inizio anni 80 lui ha acquistato insieme alla diocesi quello che adesso è la sede di Fondazione Ausilium, l'ex monastero dei Santi Giacomo e Filippo, non per farne un luogo di servizio, ma per farne un luogo di comunità, dove non solo si incontravano nella loro quotidianità le persone senza dimora, si mangiava con loro, si erano aperte le prime comunità di
Ah, c'era anche
alloggio,
lo spazio
ma
del
c'era lo
servizio,
spazio,
certo.
c'era uno spazio di servizio, ma c'era poi anche tutta la parte dedicata alla vita di comunità, la comunità degli obiettori di coscienza. I primi anni c'erano famiglie che
Sì.
vivevano nel monastero e il monastero nella loro quotidianità. E quindi credo veramente che Don Piero sia stato, come dicevi tu Claudio, un precursore di quello che adesso negli ultimi anni è diventato forse il centro del lavoro educativo, cioè quello di fare comunità.
Esatto, e volevo appunto proprio farti una domanda in tal senso. Come ben sai, in questo momento parlare di progetto di comunità, insomma, è l'argomento principale dal punto di vista anche metodologico, perché poi viene affrontato, seppur con sfumature diverse, rispetto ai territori. Secondo te, quali sono le caratteristiche, diciamo, base perché si possa iniziare a parlare di un progetto di comunità?
Dal mio punto di vista, quindi estremamente soggettivo come ragionamento, credo che la capacità di un educatore o di comunque un gruppo di lavoro che vuole creare un progetto di comunità, la prima sia veramente la la capacità di mettersi in ascolto del territorio della comunità, che può sembrare in prima battuta, soprattutto per i tempi che viviamo, i tempi in cui c'è la richiesta di una produttività anche per noi educatori, per noi che lavoriamo nel sociale, spasmodica, quindi produrre numeri, produrre momenti che siano costruttivi, produrre progetti. Ma credo che per far partire un progetto di comunità, la prima cosa da fare sia ascoltare le persone che vivono quella comunità, che la vivono nella quotidianità, dai diversi punti di vista, da chi è un lavoratore che magari, prendiamo l'esempio un quartiere, se si vuole costruire un progetto di comunità in un quartiere specifico, credo che la prima parte che si deve fare sia appunto ascoltare i negozianti, stare con loro, con gli abitanti,
Certo.
capire quali siano il loro punto di vista.
Sì, io penso che anche il linguaggio sia importante, no? Perché poi spesso il rischio degli addetti ai lavori, ora non so se è corretto dirlo, ma per capirci, si parla l'educhese, no? Come diciamo noi, che tra gli addetti ai lavori ci capiamo, ma effettivamente rischia di rimanere parola vuota nel momento in cui hai a che fare con un tessuto sociale che non per forza di cose deve sapere
Esatto.
termini
Sì, cre
tecnici.
credo sia giusto costruire proprio appunto un ascolto basato sulla relazione. E la relazione cercando di mettersi ma no, al pari, ma non nel senso perché noi siamo dei privilegiati, ma perché appunto il rischio è quello di parlare con una serie di terminologie legate al nostro lavoro, che però poi nella pratica e nella quotidianità di una persona che invece vive uno spazio risultino parole vuote o prive di quel significato che invece noi gli attribuiamo.
Ecco, approfitto per farti ancora un'ulteriore domanda, sempre sulla dimensione del progetto di comunità, perché chiaramente so che stai partecipando come Fondazione Ausilium all'interno del progetto di comunità del centro storico. In particolare sei su un territorio che è il Sestiere di Pré, non solo perché ci sono gli immobili, Casa della Giovane, la Staffetta, ma anche proprio per tutto il lavoro di rete che aiuti a costruire ora. E che anche hai aiutato in passato nel tuo ruolo di educatore quando eri presente. Rispetto al progetto di comunità del Sestiere di Pré, cosa ne pensi in qualche modo? Ha un minimo rispettato la dimensione dell'ascolto? In qualche misura, pensi che debba aggiustare la rotta?
Allora, credo che il lavoro di comunità fatto nel Sestiere di Pré sia stato veramente il lavoro che io immagino che, spiegavo prima, lavoro di comunità. Si è fatto un gran lavoro di ascolto del territorio, stare nel territorio. Io non ho mai visto così tanti educatori come nel periodo in cui io lavoravo direttamente, diciamo, sul campo, che stavano con le persone, che conoscevano i negozianti, conoscevano le persone che ci abitavano, a prescindere dalla condizione sociale, dalla provenienza geografica, ma proprio stare insieme. Ricordo che le prime battute di questo progetto le abbiamo svolte d'estate, i lunedì sera, fino alle 11, 11
Ah
e
sì,
mezza, in
ore
Piazza delle
piccole.
Marinelle, a parlare con gli abitanti e con i negozianti, cercando di capire che cosa si potesse fare, ma insieme, non calando noi un progetto o un'idea su di loro.
Sì, io credo che si sia seminato molto in quel periodo. Credo anche che un po', perché poi quando si allarga la rete, si allargano i punti di vista e tutto, c'è il rischio anche un po' di perdere alcune specificità che poi secondo me non sono perse, si mettono un attimo in stand-by, ma possono essere poi recuperate nel momento
Esatto.
opportuno. Tu prima parlavi di presenze diverse all'interno del centro storico, ad esempio una forte presenza multiculturale, per cui io sono anche un po' critico, ma critico nel senso che quello che continua a dire dobbiamo fare di più per coinvolgere dal punto di vista culturale culture diverse, no? Perché a volte, pur ascoltando, rischiamo comunque di non essere sufficientemente inclusivi, nel senso che rischiamo di creare un gruppo che si piace, che ha le stesse idee, ma che in qualche modo esclude persone che anche per lavoro, magari persone che lavorano tutto il giorno, arrivano la sera stanche, e la realtà dei migranti nel centro storico è anche questo, persone che spaccano la schiena dalla mattina alla sera, arrivano e coinvolgerli in attività con cartelloni e scritte, bisogna trovare un modo. Ci abbiamo provato con il Festival Danza Africana, ci stiamo provando, però questo aspetto, secondo te, hai qualche idea per fare di più, meglio?
Ah, secondo me l'esempio che tu hai portato del Festival della Danza Africana è proprio il centro, secondo me, forse del buon lavoro all'interno di una comunità rispettando le diversità appunto di provenienza geografiche, di provenienza geografica, di cultura, di costruzione appunto anche proprio della propria quotidianità. Perché spesso, secondo me, in passato abbiamo tutti sbagliato nel proporci alle comunità di persone, per esempio senegalesi, mi viene in mente, o bengalesi, perché sono in questo momento le comunità, mi sembra, un po' più presenti sul territorio, non tanto proporci dicendo siamo qua, diteci cosa, ma sembra dirgli organizziamo insieme il Ramadan, facciamo questo, ma nessuno ce l'ha mai chiesto. Questo che da un lato è bello perché ci siamo proposti nel senso di dire vi diamo una mano, ma forse o anche dirgli venite alle nostre riunioni per costruire un progetto di comunità, però secondo i nostri dettami di come fare una riunione, forse per loro non abbiamo mai ascoltato, secondo me fino in fondo, non che non abbiamo ascoltato, ma fino in fondo, quali erano magari anche le loro metodologie per costruire comunità.
Ma mi fai anche venire in mente che in realtà una volta, cioè più di una volta, a Ramadan ci hanno invitato, ma come ospiti e lì finiva, nel senso non si creava una qualche forma di relazione se non quando magari i centri educativi presi nel territorio lavorano con i bambini, allora sì, lì riesce ad agganciare le famiglie, ma diversamente è veramente difficile, forse come dici, bisogna trovare la chiave di
Eh sì,
volta
bisognerebbe
per...
trovare un percorso e secondo me può anche essere quello, cioè che loro ci invitino, non per forza dobbiamo noi sempre dire, ma organizziamo Ramadan. Lo organizzano loro perché sta anche nella
Beh,
loro
certo.
quotidianità, nella loro anche cultura, e forse anche bello che poi loro ci invitino. Allora quello lì è veramente forse il messaggio di apertura, più che quello di dire ma siamo qui perché siamo bravi, vi diamo una mano. Ma magari una mano non ne hanno bisogno, invece bisogno di sentirsi
O magari bisogna
accolti e
darsela a vicenda,
bisogna
perché...
darsela a vicenda, magari,
Certo.
esatto.
E senti, Emanuele, sempre parlando del sestiere di pre, chiaramente si è cercato di fare nel miglior modo possibile, appunto, per portare avanti questo progetto di comunità, però i problemi non è che non ci sono nel sestiere di Pre, soprattutto in quest'ultimo anno, in particolare quest'estate, ma anche già da prima, io direi purtroppo quasi da sempre nel centro storico, c'è il problema delle dipendenze da sostanze, in particolare il crack che sta prendendo sempre più campo con situazioni veramente drammatiche, e lì ci si sente anche un po' impotenti perché effettivamente ci si mette anche in discussione dicendo ma quello che noi facciamo serve, perché effettivamente quando poi vedi un'umanità così sofferente, non entro nel dettaglio, ma penso che chiunque passi nel centro storico nella zona del sestiere può cogliere, gli abitanti in primis lo sottolineano, è difficile pensare delle alternative o delle risposte, però io so anche che all'interno del lavoro del progetto di comunità è esistito, sta ancora esistendo un gruppo che si chiama Mediazione Sociale, che ha tentato di dare delle risposte conoscendo delle esperienze diverse. E tu hai fatto parte di questo gruppo. Tu cosa ricordi di questo lavoro e cosa pensi che io penso che sia attuale da quello che conosco io, però tu l'hai seguito meglio.
È vero, ho seguito come educatore della cooperativa Almelograno all'interno del progetto di comunità il lavoro del gruppo di mediazione sociale e credo che sia attualissimo, forse ancora più oggi. Io credo, come dicevi te, che il tema delle dipendenze, dell'uso di sostanze, lo spaccio è un'altra cosa, parliamo di uso di sostanze, in questo caso psicoattive, sia un tema che esiste da sempre, con dei picchi. E noi lo vediamo, quest'anno è stato veramente, c'è stato un picco esponenziale, una crescita esponenziale del consumo nella zona del sestiere di Pre, quindi tante persone che o ruotavano perché vivevano la realtà di Pre, perché magari sono persone senza dimora, quindi per strada, o comunque anche persone che
Ma alcune
pur avendo
arrivano...
abitazione nella periferia genovese, dalle vallate, mi viene in mente la zona dove abito io, da Pra, quindi che venivano giù da quei grossi complessi di case popolari che ci sono un po' nella periferia genovese, che scendono giù a Genova nel centro storico e vengono poi a comprare e poi a consumare direttamente in loco. Quindi credo che sia veramente un tema all'ordine del giorno. Io non la definirei un'emergenza nel senso stretto. Per me l'emergenza è quando un fenomeno emerge, quando viene fuori. Però capisco che per un abitante che vive quello spazio giorno e notte, deve tornare a casa la sera e si trova una situazione di veramente di fragilità estrema e di dolore
A volte insostenibile, ma
insostenibile,
io
insostenibile.
penso che almeno quelli con cui siamo in contatto, ma direi la maggioranza, uso un termine forte, ma sono eroici perché riescono a mantenere lucidità e non essere discriminanti nonostante
Esatto.
tutto. E viverci, penso che bisogna provare per rendersi conto del disagio che si prova, tanto più quando hai bambini piccoli, hai situazioni anche.
Esattamente, quindi cioè, capisco che appunto quello che stavo per dire potrebbe sembrare strano, ma però è veramente un fenomeno che bisogna affrontare e secondo me abbiamo tutte le capacità, competenze per affrontarlo in un nuovo modo, in un modo più.
Ecco, ma già che mi fai venire in mente una cosa, è venuta a Genova l'esperienza del Portogallo, giusto?
Esatto, era direi il 2023, l'estate del 2023, con il gruppo di mediazione sociale avevamo iniziato un percorso che si era sviluppato in più modi, avevamo fatto due proiezioni di due film che parlavano proprio della la città che cura, del prendersi cura della comunità e poi
L'esperienza triestina, no?
l'esperienza triestina di questo servizio sanitario capillare che riusciva a stare vicino alle persone con equipe multidisciplinari che riuscivano a veramente entrare in relazione con le persone che ma non solo che avevano problemi per esempio di dipendenze o problemi psichiatrici, ma proprio riuscivano a fare della cura nel senso più ampio del termine veramente il veicolo dello strumento principale per costruire comunità e per stare in relazione. Avevamo visto un film legato all'esperienza genovese con le persone senza dimora, che si chiama Nessun Fuoco, Nessun Luogo, e poi avevamo organizzato questo incontro aperto al pubblico con questi educatori, operatori sociali che venivano da Lisbona, da quartieri di Lisbona molto simili al centro storico genovese, per portare un po' la loro esperienza con quello che gergalmente purtroppo in Italia chiamiamo quando va bene stanza del consumo. In realtà lì sono servizi integrati. Innanzitutto c'è un'equipe medica, quindi è un luogo protetto, ma è un luogo anche dove chiunque può andarci, anche le persone che fanno uso di sostanze. Chi fa uso di sostanze può lì ricevere una serie di servizi, ma lì a fianco comunque c'è un'equipe medica che ti assiste in questo momento. E poi in realtà non è un servizio solo alle persone che portano delle fragilità o comunque che hanno vivono un'esperienza di dipendenza da sostanze psicoattive, ma in realtà sono luoghi dove, essendo anche appunto presidi sanitari, il signore di 70 anni del terzo piano di quella palazzina dove c'è quel servizio deve fare gli esami del sangue, scende di 3 piani, entra nel servizio e si fa gli esami del sangue. Questo sicuramente intanto crea un modo differente di vivere una situazione
Anche perché
che.
adesso è alla luce del
Esatto.
sole, voglio dire, sono persone, nel senso si perde
Esatto.
proprio il punto di vista della persona,
Sì.
cioè rischiando di fare dei moralismi
Esatto.
quando poi
Sì.
basta farsi un giro tra i vicoli, ci sono abitanti, e mi viene in mente Christian Spadarotto che denuncia da
Assolutamente.
tempo. E secondo me la denuncia che lui fa va proprio in questa direzione, come dire,
Esatto, cioè
andiamo incontro
bisogna
a queste
non risolvere
persone.
il problema perché bisogna risolvere il problema delle dipendenze, ma bisogna intervenire sul fatto che intanto sono persone e
Vanno
che
agganciate, sì.
portano anche loro un'esperienza che bisogna affrontare attraverso una relazione d'aiuto. Poi
Sì.
facendolo in maniera sinergica, unendo veramente le competenze di tutti, cioè la parte sanitaria, la parte sociale, ma anche la parte più, diciamo, delle forze dell'ordine, non intesa in maniera securitaria, ma come veramente un lavorare di squadra, stando vicino alle persone, riconoscendole come persone
Certo,
e
certo.
non come la situazione che loro portano. Era un po' quello che diceva l'anno scorso, abbiamo festeggiato i 100 anni di Basaglia, dalla nascita di Basaglia, e lui si è battuto, a parte la legge 180.
E non a caso poi l'esperimento è partito da Trieste.
Esatto.
Dalla casa di cura, com'è che si chiamava?
Erano le microare.
Ah, ok.
Le microare di questa esperienza a Trieste. Lui si è battuto, oltre che poi il raggiungimento della legge 180 sui manicomi e su tutto il tema della psichiatria, ma poi quello che più gli importava è riuscire a separare la questione di avere un problema psichiatrico dalla persona. Certo. La persona non è il suo problema, certo. È la persona.
E senti, sempre parlando di proposte di lavoro con la persona, è stato sperimentato sempre all'interno del progetto di comunità anche l'uso del teatro, tra l'altro con una sperimentazione molto interessante insieme all'Università di Genova, dove sia Melograno che Fondazione Ausilium hanno fatto una convenzione che sta andando avanti negli anni e molto bene, e non solo con l'università, anche con altri enti, e in qualche misura si è colto la potenza dell'uso del teatro sociale con tutte le persone, studenti, persone che vengono seguite nei servizi, le mamme con i bambini, insomma. Ed è uno strumento, secondo me, che è molto legato veramente al percorso di un progetto di comunità. Questo strumento so che tu stai cercando anche di replicarlo su altri territori, perché pensi anche tu che sia uno strumento che in qualche misura può fare la differenza o anche per altri motivi, insomma?
No, credo che il teatro sia, come dicevi tu, veramente uno strumento che fa la differenza. Perché, intanto perché da educatore ho vissuto quel momento di teatro sociale, che quel laboratorio di teatro sociale che da anni Fondazione Ausilium e Cooperativa Il Melograno progettano insieme al Teatro dell'Ortica. È nata questa esperienza, se non ricordo male, tra il 2018 e il 2019, tra Fondazione Ausilium, Cooperativa Melograno, Università di Genova e Teatro dell'Ortica con Anna Solaro.
Sì.
Ed era, mi piace ricordare Anna perché è stato veramente l'anima poi operativa, ma poi l'anima proprio di tutto questo progetto.
Sì, è stato coinvolgente da tutti i punti di vista.
Esatto, ed è stato veramente per me come educatore, ma credo anche poi per la nostra realtà stessa della Cooperativa Melograno e della Fondazione Ausilium, veramente un cambio di visione di alcune cose, anche poter padroneggiare alcuni strumenti che prima non utilizzavamo magari frequentemente. E l'esperienza è stata veramente un'esperienza di apertura di uno spazio agli studenti, alle mamme o alle donne che per diverse situazioni vivono l'accoglienza nei nostri servizi.
Sì, è un modo anche per permettere alle persone da una parte di esprimersi diversamente, dall'altra anche di abbattere le barriere comunicative, no? In
esatto.
Quel momento si è tutti in maniera orizzontale allo stesso piano, che può fare anche preoccupare questa cosa,
certo.
Ma in realtà poi ci sono anche tutele che permettono che le persone possano realmente tirar fuori anche le proprie fragilità.
Assolutamente.
E anche vedere lo spettacolo finale è sempre coinvolgente.
Credo che veramente la chiave poi del teatro interpretato e vissuto nel modo in cui l'abbiamo vissuto noi negli anni, ancora adesso continueremo a viverlo e spero appunto, come accennavi te, poi vi dico meglio, ma allargare un po' questa opportunità per tutti i servizi di Fondazione Ausilium e Cooperativa Melograno, sia quello che diceva Anna Solaro all'inizio di ogni lezione. Ora io magari non userò esattamente le parole giuste, spero di riuscire a esprimere quel concetto nel migliore dei modi. Lei diceva sempre a tutti i partecipanti, che fossero studenti, che fossimo noi educatori o le donne che dei nostri servizi che partecipavano, diceva che in quel momento ne avremmo potuto fare come ci sentivamo di farle secondo le nostre capacità. Quindi ci lasciava anche la libertà di dire: guarda, oggi mi siedo e non faccio niente.
Sì, creando un clima di fiducia.
Esatto, e di non giudicante, un clima dove veramente io faccio le cose per come le riesco a fare, per come mi sento di farle e se le voglio fare. E questo credo sia veramente una chiave importante del teatro sociale. Come dicevi tu, io voglio cercare di rendere lo strumento del teatro sempre più parte, non dico che sia l'unico, ma parte un po' del nostro, delle nostre possibilità. Nel senso che abbiamo iniziato quest'estate in fondazione al monastero dei Santi Giacomo e Filippo a San Fruttuoso, come raccontavamo prima. Abbiamo ospitato il campus teatrale del Teatro Garage, cioè il loro, diciamo, ora loro lo chiamano appunto, è un campus teatrale perché 45 bambini, che invece che fare un centro estivo classico, partecipano appunto ai loro laboratori. E li abbiamo ospitati qui per un mese, hanno vissuto il monastero, è stato vissuto da questi bambini e ragazzini dai 6 ai 12 anni, con i loro educatori, che sono anche attori di una di compagnia teatrale.
E come l'hanno vissuto le persone che per la prima volta si sono viste al monastero che ci lavorano per il
Allora,
servizio?
io appunto ero, tra virgolette, ma non preoccupato perché chissà cosa mi
No,
aspettavo, ma
certo.
ero curioso, forse, meglio dire curioso, di vedere le reazioni un po' di tutti, sia di chi vive negli uffici, perché comunque dalle 8:30 di mattina avevamo bambini urlanti, musica
Sì, perché per gli
nel giardino.
educatori è più facile
Esatto,
cogliere lo
per gli
strumento, ma
uffici poteva
sì.
essere. E poi soprattutto mi sono chiesto, perché comunque qui al monastero noi abbiamo i servizi per le persone senza dimora, in particolare per chi vive il servizio del Pioppo 24, che è un servizio H24 per le persone senza dimora, mi sono chiesto, e quindi allora, andando un po' nel nostro centro diurno, la casetta, chiedendo un po' agli educatori, ho scoperto che le persone, per esempio, erano contente di
No,
avere.
ma io
E
penso.
quindi da lì poi è nata la possibilità di fare un primo laboratorio di teatro nel mese di settembre, che probabilmente poi da ottobre durerà per tutto l'anno fino a maggio, con poi uno spettacolo finale.
Molto interessante, credo che sia da approfondire, perché poi tra l'altro molti giovani si stanno formando con questa tecnica nuova. Tra l'altro io ne conosco diversi, li ho conosciuti anche col Teatro dell'Ortica, che fanno stage anche
Sì.
insomma, in Europa, perché gli altri paesi europei, Germania, Spagna, Portogallo, Francia, ci sono proprio degli stage di teatro sociale che lavorano proprio in coppia con la dimensione educativa ed accoglienza.
Addirittura vi racconto questa cosa così da lanciare un po' un'altra curiosità che poi magari si può approfondire. Abbiamo ospitato una compagnia di teatro a fine metà settembre. Al monastero, sempre nei giardini del monastero, per offrire uno spettacolo di teatro alla comunità, chi ha voluto partecipare. Avevamo 100 posti, sia per i nostri ospiti, per i nostri educatori, ma anche per la comunità, e c'è stata una bella risposta. Parlando con gli attori ho scoperto che la loro compagnia, da cui poi nasce il loro lavoro e quant'altro, che è di Milano, ha forma questa figura professionale dell'educatore, cioè gli educatori che fanno anche gli attori che accompagnano in percorsi di teatro sociale.
Certo, ma beh, qua a Genova c'è il percorso
C'è il percorso,
della pedagogia teatrale, no?
esatto,
No, ma
esattamente.
io credo che è uno strumento interessante. La speranza è che poi ci siano anche le risorse perché gli
Per
educatori
poter,
possano formarsi e poi ci siano
esatto.
persone che possano anche vivere di questo
Esattamente.
lavoro. Perché, senti, tornando nel nostro
Vai.
centro storico, rispetto appunto al progetto di comunità, si parla sempre più spesso di comunità educante, no? Che è un termine che mette tutti d'accordo, no? Comunità già si immagina che sia un termine condiviso, educante è altro, ma può anche diventare un po' uno specchietto per le allodole, no? Perché si pensa che basta il termine per raggiungere la dimensione della comunità educante, quando in realtà se si approfondisce ognuno ha il suo punto di vista, la sua prospettiva. A te cosa suggerisce il termine comunità educante?
Innanzitutto, come dicevi te, comunità educante è, ma perché la comunità deve essere, è un qualcosa che a me risuona complesso,
E lo è.
e lo è, cioè la comunità deve essere complessa, non può essere semplice, ma non perché, secondo me ci siamo abituati nel tempo a immaginare e a cercare nelle nostre vite quotidiane prese dalla frenesia, da quello che dicevamo prima, dal fatto che bisogna produrre, cercare di semplificare tutto. e di allontanare tutto ciò che può essere causa di complicazione. Ma la complicazione fa parte della nostra vita e dell'essere comunità.
Se dell'essere no, umano, direi.
E dell'essere umano, esatto. Cioè,
sì, sì.
Non si può né allontanare il dolore, né come allontanare veramente la possibilità di avere anche un conflitto. L'importante è saperlo gestire, il conflitto. Il
certo.
Conflitto non è male per forza.
Certo.
E credo che comunità educante per me risuona complessità, ma poi soprattutto risuona in tutto questo cura.
Ecco, ti faccio una domanda allora proprio in legame rispetto alla cura, no? L'Ausilium da sempre si è occupata delle povertà estreme. Secondo te ha cittadinanza la povertà estrema in un concetto di comunità educante? Perché a volte le critiche vengono mosse che comunità educante è qualcosa di troppo raffinato rispetto a quelli che sono gli interventi delle persone che hanno proprio bisogni materiali, concreti, insomma di povertà estreme.
Credo che sia da superare un po' il concetto di povertà estreme e, cioè, per quanto esistano e per quanto mi rendo conto che forse a volte categorizzare ha sempre fatto comodo un po' a tutti perché ti permette di creare dei piccoli insiemi e che quindi sembra più facile affrontarli, ma invece io credo che su questo tema sia giusto smettere di parlare di povertà estrema o di povertà. Ormai ci insegnano che c'è veramente una situazione che è trasversale, anzi si parla ormai di povertà democratica, cioè che non è che guarda in faccia chi colpire.
Considerando che ci sono veramente tante forme di povertà.
Esatto, cioè dal lavoro povero, dalla povertà educativa, ma dalla povertà relazionale, dalla povertà... Cioè possiamo, anzi anche lì possiamo nel caso individuarne una serie di povertà e di dare nuove anche etichette, di probabilmente di crearne nuove. Ma credo che in realtà la forza della comunità educante, del lavoro di comunità sia questo, cioè quello che invece... E che non è un appiattire il tema, ma è quello di renderlo patrimonio e anche, nel caso lo si vuole vedere come un tema da affrontare o come un problema, ma che è un tema che un termine che a me non piace, un qualcosa della comunità e che la comunità affronta insieme. Perché sennò ci sarà sempre quello che l'ha detto ai lavori che lo affronta, sì. Certo, io lo posso fare come educatore, come direttore della Fondazione Ausilium, ma non lo posso fare da solo, lo devo fare con la comunità, con il comitato di quartiere che
certo, anche
promuove.
Il singolo cittadino che se vuole.
Esatto, lo dobbiamo fare. Ma
interessa a tutti.
E questo valore deve valere per tutti, dal sindaco o se vogliamo andare a livello nazionale, dal presidente della Repubblica a scendere. Poi magari verrò tacciato di essere... di avere delle utopie, di avere dei sogni irrealizzabili.
Ma bisogna sapere anche sognare.
Ma appunto, io come dicevo prima, Don Piero ha sognato e poi ha cercato anche di mettere in pratica. Io non dico di essere come Don Piero, anzi, sono lontano anni luce, ma credo che sia questo. E nel nostro piccolo dobbiamo provare a fare questo, cioè la comunità che si fa carico anche di quelle complessità, di quelle situazioni... che però sono parte della vita di tutti. Il nostro lavoro educativo ci insegna che la persona finisce in strada non perché lo vuole, ma perché gli è successo qualcosa nella vita di diversa entità e di diversa provenienza che potrebbe capitare a me o a te Claudio o a chi ci ascolta.
Senti Emanuele, ci stiamo avviando in chiusura con questa bellissima chiacchierata pedagogica e io in chiusura chiedo di fornire degli strumenti per una cassetta degli attrezzi ideale per costruire una comunità educante e piano piano questa cassetta si riempirà sempre più di strumenti ideali per in qualche modo permettere di dare spunto ad altri e poterli anche utilizzare. Ti viene in mente qualcosa?
Ma l'abbiamo citata più volte in questa chiacchierata, in questa bella chiacchierata insieme, e credo forse che il termine che a me è più caro, ma è più caro da sempre nel mio lavoro, è proprio il termine cura, ed è forse lo strumento chiave e principe un po' del lavoro sia degli educatori ma poi proprio della comunità, cioè l'avere la capacità di stare vicino alle persone a prescindere dalla loro situazione, dalla loro condizione, nell'ottica del prendermi cura, dell'empatia, del vivere veramente insieme, dello stare insieme, dell'avere attenzione verso chi mi è vicino.
Ti ringrazio Emanuele per questo
grazie, Claudio.
Strumento interessante, molto suggestivo, e grazie per il tempo e la disponibilità.
Grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato.
Connessione Educanti esce ogni martedì sulla tua app di podcast preferita o sul mio sito edumedia.it. E se ti va, per far crescere il progetto, lasciami una recensione o un suggerimento. E non dimenticare di iscriverti per rimanere in contatto. Ti aspetto!